www.redigio.it e la storia continua. Busto Arsizio nel 1400. E qui mi piace addurre alcuni particolari di quanto avvenne nelle vicinanze del nostro borgo durante la tregua conclusa tra i milanesi e gli sforzeschi, pubblicata in città nel 1449 al 16 d'ottobre e sciolta poi il 14 del seguente novembre. I milanesi, ridotti a non avere quasi più nulla da nutrirsi, si gettarono sui vari villaggi della campagna a far preda. In prima, così in un documento contemporaneo inedito, rubarono nel luogo di Cantalupo vino, biava e altre cose che valeno fiorini 300. Item in un loco dei Lainati hanno rubato nel mese di ottobre e più volte vino e biava che valevano 600 fiorini. Item al dì di 20 di ottobre hanno rubato a Perotti degli Ambroni a Parabiago, sulla strada andando a Busti, tre boi che valevano fiorini 48. Item sono venute più di 5.000 femmine fuori da Milano sulla pieve di Nerviano e Parabiago e hanno rubato una grande quantità di uve, le quali hanno portato a Milano. Segue pure l'enumerazione di altro bestiame, di vari oggetti di vestiario, di cereali tolti in Saronno, Uboldo, Galerate, Castelletto, Gola Secca, Valcuvio, Ferno, Cerro, Melzo, La Chiarella, Binasco, Cavagnago, Passirana, Burago, Bellusco, Camuzzano, Oreno, Vellasca, Busto Piccolo e Busto Grande. Una supplica dei consoli e consiglieri di Busto ai duchi di Milano, Giovan Galeazzo Maria e Bona Sforza del 12 dicembre del 1480, mi istruisce sulla condizione del borgo in quanto all'ordine e alla pubblica sicurezza. Molti borghigiani, e fra questi 40 che erano consoli e consiglieri, presentarono ai detti principi nell'occasione che loro avevano onorato di una loro visita, delle querele contro alcuni malfattori che vi abitavano. Furono perciò date lettere ducali al podestà di Busto, che le autorizzavano a pigliare e a processare tali pericolosi soggetti. E però il podestà tenne per più giorni nel borgo un buon numero di provvisionati per mettere loro le mani addosso. Ma questo espediente fu inutile, perché i ricercati si erano posti in salvo con la fuga, massime essendo fatte pubbliche le gride promettenti 80 ducati in premio a chi ne avesse consegnato uno vivo e 25 se morto. Scorsi alcuni giorni, taluno dei fuggiti usò tornare a casa e, sostenuto da persone di ugual tempra, mostrava di beffarsi delle lettere ducali e delle gride e prorompeva in minacce. E lo stesso facevano anche gli assenti e massime contro i consoli e consiglieri delle terre, a cui non sapevano perdonare la denuncia dei delitti da loro commessi e asserivano che al ritorno si sarebbero vendicati. Intimoriti quindi i consoli e i consiglieri, per assicurare la tranquillità e l'usato commercio del borgo, si rivolsero di nuovo al duca. A ciò quei facinorosi fossero posti al bando in perpetuo. E non avendo peraltro rinvenuto nel carteggio dell'epoca la risposta ducale, né altro documento in proposito, mi resta ignoto l'esito della cosa. Due anni dopo, cioè il 26 febbraio del 1482, Daniele Crespi, che non va confuso col pittore Daniele Crespi nato in Busto un secolo dopo, podestà di Busto, comunicò a Giovanni Botta, consigliere ducale, nel castello di Porta Giovia, per 4 anni consecutivi erano scossi per il dazio dell'imbottato lire 1000 imperiali ogni anno, e per il pane, il vino e la carne lire 600, ma che nel successivo ben poco aveva ricavato. Circa poi all'entrata sui dazi di Lonato e Pozzolo, era d'avviso che ammontasse a lire 1000 imperiali. In questo stesso secolo, finalmente, da una supplica senza data, si impara che Pietro Lupi di Busto Arsizio era paltatore alla decima del fodro forestiero. E, come è noto, i più antichi feudatari dell'agro milanese erano i corpi religiosi di ambo i sessi, ed è accertato che in mezzo a deficienza di leggi e nel silenzio dell'opinione, i soli ministri del Vangelo consigliavano mansuetudine e amore. Infatti, gli ecclesiastici, salvo qualche eccezione, esercitarono i diritti feudali con maggior mitezza degli altri, e lo afferma anche il Vico in Scienza Nuova, dicendo che gli uomini, per timore di essere oppressi o spenti, che in tanta barbarie più mansueti, essi si portarono dai vescovi e dagli abati di quei secoli violenti e ponevano sé, le loro famiglie e i loro patrimoni sotto la protezione di quelli e da quelli vi erano ricevuti, la quale suggezione e protezione sono i principali costitutivi dei feudi. La proprietà feudale poi si estese anche ai laici e giunse al massimo grado durante la monarchia spagnola. I signori, nelle terre di loro sudditanza, comandavano sia ai nobili e sì ai plebei ed emanavano leggi, e spettava loro persino la nomina del podestà dei consoli. Prima che Busto fosse eletto in contea, si afferma dal Crespi, cronista, che esso fosse governato da Giovanni Borromeo e ne adduceva in prova lo stemma di questa famiglia, che una volta si vedeva sulle pareti della porta maggiore del Tempio di Santa Maria, e nel quale oggidì non rimane nessun vestigio. Ma ecco le prime notizie riguardanti il nostro borgo come possesso feudale. Da un documento del 21 giugno 1488, in data di Pavia, si vede che il duca Giovanni Galeazzo Maria Sforza, con l'autorità di Ludovico il Moro, suo zio, investì Galeazzo Visconti, suo consigliere, del feudo di Busto Arsizio, con il titolo di contado per lui e i suoi figli e discendenti maschi e legittimi. E qui non posso tacere come il Bombonini, che si è giovato in appresso delle notizie delle raccolte, abbia, nel riferire questo fatto, scambiato Ludovico il Moro con Ludovico XII, re di Francia, che non era ancora salito al trono, asserendo l'autore di un'anzidetta investitura. Gli ultimi anni, però, di questo primo feudatario furono contristati da casi guerreschi. Il Galeazzo Visconti compare col titolo di conte anche in una lettera dell'8 aprile del 1510 a favore del nominato Daniele Crespi. www.redigio.it e la storia continua.